Good morning, signora.
La rassegna stampa del bianco e nero di giornata.
Good morning, amici miei. Good morning, signora. Un saluto da Luca Cavallero, direttamente dagli studi di Torino. Buon giovedì 12 di agosto. 12 di agosto, siamo in questa settimana centrale di Ferragosto e sicuramente molti di voi saranno in vacanza, ma noi, amici miei, siamo qui per voi. Quindi subito il numero per interagire con noi: 340 54 25 324, perché ho un po' di cose da chiedervi. Allora, la questione che tiene banco è il rinnovo legato a Paolo Dybala. Adesso vi dico tutto quello che so, l'affrontiamo in maniera meticolosa, giornalistica, come giusto che sia. Però vi do il mio punto di vista e secondo me cozza molto con il vostro, cioè proprio a pennello. Secondo me voi siete d'accordo con me su questo. Soltanto in Italia abbiamo questa smania dei rinnovi. Allora, Paolo Dybala ha il contratto in scadenza nel 2022, va in scadenza a giugno. Benissimo. Siamo ad agosto del 2021. Considerato, e diciamolo fuori dai denti, considerato che Paolo Dybala non ha ricevuto offerte significative da nessun club, e possiamo aspettare un attimo. Cioè, io questa smania del rinnovo, secondo il quale se subito non si trova l'accordo il calciatore in uscita, non la comprendo, è un vizio che abbiamo soltanto in Italia. E soprattutto, in maniera trasversale, magari sono tragico nel dirlo, però è un dato di fatto quello che sto per dirvi. Tanti contratti non le rispetta più nessuno. Tanto uno può firmare fino al 2025, sto vedendo Messi nella presentazione di ieri al Paris Saint-Germain, tanto uno può firmare un contratto fino al 2025, fino al 2030, fino al 2030.000 e poi pronti via, se ne va via l'estate dopo. Ormai tanto è carta straccia. Io tutta questa smania del rinnovo, deve rinnovare, se no va via, non la capisco, vi dico la verità, non la capisco, non mi piace, non mi è mai piaciuta, punto e basta. Quindi questo è quello che volevo dirvi in primis sulla questione rinnovi, perché tanto Dybala rinnoverà con la Juve. Adesso entriamo nel merito di quelle che saranno cifre contro cifre. Però, tanto adesso, finito il tormentone Dybala, qual è il tormentone successivo? Quello di Cristiano Ronaldo. Perché Ronaldo è in scadenza nel 2023 e dopo Dybala si parlerà del rinnovo di Ronaldo. Ronaldo che non rinnova, Ronaldo che cosa fa? Ecco, sarà così, amici miei. Quindi questo è quello che penso sui rinnovi. Dunque, prima di leggere i giornali vi dico quello che so, perché io non vendo fumo. Io so che le due parti sono molto vicine a un accordo. Questo accordo è già tutto quanto impostato per quanto concerne la durata del contratto di Dybala. Dybala dovrebbe rinnovare fino al 2025. 2025 è la data, stavo per dire, l'anno concordato tra le due parti. E per quanto riguarda le cifre, per quanto riguarda la percezione dell'ingaggio, qui siamo in un momento un po' differente. Siamo in una chiave un po' differente, perdonate un po' il gioco di parole, perché Dybala vorrebbe partire da 10 milioni di euro più bonus, la Juventus invece parte da 8 aggiungendo i bonus per arrivare fino a 10 complessivi. Ora io arrivo a chiedervelo con grande schiettezza: secondo voi 10 milioni l'anno a Paolo Dybala sono giusti o no? Ditemelo, amici miei, al 340 54 25 324. Io vi dico la mia: secondo me sì. Allora, io non ho questa fretta per quanto riguarda il rinnovo. Per me Dybala può anche rinnovare il giorno prima della scadenza del contratto. Cioè, se uno è un professionista serio, il contratto manco lo sta a guardare. Però, al di là di questo, secondo me sì, è giusto che Dybala sia centrale nel progetto di Massimiliano Allegri, però deve incidere, eh. Cioè, questa stagione deve essere un banco di prova importantissimo. Paolo Dybala questa stagione deve dimostrare di essere un top player, visto che lui si è definito tale. Quindi, ok, il rinnovo, sono d'accordissimo. Aumento dell'ingaggio va bene, non più di 10 milioni secondo me, e mi dimostri di essere da Juventus. E soprattutto non me lo dimostri una sola stagione, perché io ti voglio testare sulla continuità. Tu mi devi fare almeno due stagioni di alto livello, dopodiché, dopo che mi dimostri continuità e stagioni di alto livello, io posso rinegoziare il rinnovo. Perché tanto io so come va a finire sta storia. Se quest'anno Dybala facesse una buona annata a livello complessivo, poi vuole rinegoziare più avanti. Quindi, amici miei, rinnoviamo, e che Rubini su questo si deve far sentire insieme ad Areva Bene, insieme ad Allegri, insieme a tutta quanta la dirigenza, ok? Rinnoviamo, Paolo resta con noi, però mi devi dimostrare di essere, uno, un leader, due, mi devi dimostrare continuità. Quindi questo è quanto. Amici miei, scatenatevi. Secondo voi 10 milioni l'anno a Dybala sono una cifra giusta? 340 54 25 34 anche con note audio. Voglio soprattutto note audio da parte vostra. Allora, andiamo un po' a leggere i giornali, perché si parla di questo. Caro Yves, partiamo dal Tutto Sport. Salutiamo il nostro Yves, in regia, instancabile anche lui il 12 di agosto. Il sabato della gioia. Eh sì, perché sarà sabato questo terzo vertice conclusivo, in buona sostanza. Vicina la fumata bianca per il rinnovo con la Juve, sabato nuovo vertice. Domani potrebbe invece essere il giorno decisivo per Manuel Locatelli. Anche qui, allora, io mi sono letteralmente stufato di dover parlare di questa telenovela. Questa è una telenovela che sta andando avanti per il semplice fatto che il Sassuolo ci vuole portare a offrire 40 milioni. Io oltre 35 non andrei. È una Juventus disposta a raggiungere i 35 milioni, 32 più bonus, in qualche modo si arriverà, ma oltre 35 assolutamente no. Se il Sassuolo alza la posta in questo incontro decisivo, mollare la preda. Basta. Perché poi ho grandi dubbi sulla resa di Locatelli, eh. Cioè, Locatelli è centrocampista, campione d'Europa, sono d'accordo, è un giocatore che rappresenta il prototipo del centrocampista moderno, però cauti, amici miei, cauti, facciamo attenzione, perché poi qui rischiamo di farci male, perché se arrivasse soltanto Locatelli, cosa altamente probabile, perché altri non ne potrebbero arrivare, o non ne dovrebbero arrivare, se arrivasse soltanto Locatelli, non è che il centrocampo della Juventus è a posto così, non è che a centrocampo la Juventus ha il reparto più formidabile della Serie A. Anzi, io in queste amichevoli, e mi è un po' suonato il campanello d'allarme, ho visto una Juve che spesso al centrocampo teneva a scavalcarlo. Ed è un problema grave questo. Cioè, non ti basta un giocatore da solo per far fonte di gioco. O è Andrea Pirlo ai tempi d'oro. Oppure attenzione anche allo scotto dal Sassuolo alla Juve. Insomma, non è semplicissimo, quindi è anche un po' un'incognita per certi aspetti Manuel Locatelli. In ogni caso, vedremo. Scatenatevi, amici miei, voglio sapere la vostra. Giusto dare 10 milioni annui a Dybala, sì oppure no? Per Locatelli facciamo bene a spingerci oltre 35 milioni? E poi, chi temete? O meglio, magari posso sembrare presuntuoso, però è fattuale, la Juventus lotterà per lo scudetto. Ve lo dico adesso, al 12 di agosto lotteremo per lo scudetto. Non vi ho detto che lo vinceremo, perché secondo me alla Juve qualcosa ancora manca. E Allegri non è garanzia di tornare a vincere lo scudetto nell'immediato. Qualcosa manca, secondo me, ancora. Nella fattispecie un terzino sinistro, perché qui non ne sta parlando nessuno, perché qui si dice, ma ci sono tante alternative. Va bene, però guardiamo oltre i vari De Sciglio, i vari Pellegrini. Da quello che so io, Pellegrini non è che abbia convinto a pieno grado Allegri. Tant'è che nelle gerarchie partirebbe avvantaggiato De Sciglio. Ebbene, alla luce di ciò, io vi arrivo a chiedere, chi è che temete di più in ottica scudetto? Fatemi le vostre prime tre, le tre squadre che temete di più in ottica scudetto. E occhio a snobbare l'Atalanta, perché qui intorno all'Atalanta c'è un eccessivo snobismo intorno a una squadra che si è incassata 57 milioni con un giocatore che gli abbiamo dato noi, Romero, così proprio. E abbiamo fatto beneficenza, noi invece abbiamo fatto minusvalenza. E poi anche per Demiral, secondo me è stato un errore. Io ad oggi, 12 di agosto, poi Demiral magari tra due giorni allo stadium contro di noi fa uno svarione, siamo tutti contenti e ridiamo. Però ad oggi a me quell'operazione mica ha convinto, Vi dico quello che penso, lo sapete che io sono schietto e vi dico sempre quello che penso. Comunque, questo è il Tutto Sport. Gazzetta, caro Yves, passiamo alla Gazzetta dello Sport, perché c'è una bellissima intervista a Marcello Lippi, dopo gli europei e i trionfalismi della nazionale. Marcello Lippi torna a essere intervistato. Max sa come si fa, quindi c'è il pieno appoggio, la piena convinzione da parte di Marcello Lippi, secondo la quale Allegri potrebbe far benissimo alla Juve. Allegri non è una minestra riscaldata, è una ribollita stellata. Bellissima questa definizione. La Juve ha deciso di tornare a vincere e lui è l'uomo giusto. Io sono in disaccordo un po' sotto questo aspetto, perché la Juve vuole tornare a vincere. Momento, ma tornare in che senso? Tornare in che senso, amici miei? Cioè, stiamo parlando di una squadra che quest'anno ha vinto, che l'anno prima ha vinto, che poi Sarri non avesse attecchito, che poi Pirlo avesse fatto tutti gli errori, siamo d'accordo. Ma non è che stiamo parlando di una squadra che non ha vinto, quindi attenzione a svilire il lavoro dei predecessori, perché come abbiamo sempre detto, ci sono degli errori macroscopici fatti dai due allenatori precedenti, però i due allenatori precedenti dei titoli in bacheca li hanno messi, quindi questo lo dobbiamo dire. Passiamo al Corriere dello Sport, che non tratta tanto di noi, però secondo me presenta un tema estremamente interessante. Insigne e shock, l'Inter ci prova, nerazzurri disposti a offrire 15 milioni al Napoli e 6 al giocatore. Questo è molto interessante, è molto interessante questo approfondimento, perché io credo che Insigne sia un giocatore sì prevedibile, ma che a livello tecnico ti aggiunga maggiore qualità, soprattutto se si tratta dell'Inter che ha preso Dzeko, Lautaro per ora resta, Insigne va lì. Allora, noi magari abbiamo riso per lungo e largo dei problemi dell'Inter e io la penso come la Poelkan, cioè ve lo dico, mi spiace deludervi, io la penso come la Poelkan, cioè mettersi a ridere delle disgrazie altrui. Noi non siamo come loro, cioè la Poelkan non lo ha scritto, ma quello intendeva, noi non siamo come loro, cioè l'Inter sta lì a farci... Vi ricordate il famoso caso Suarez, che sono andati avanti per mesi, anni, secoli, ogni giorno a cercare qualcosa e non hanno trovato niente. E loro erano lì che gongolavano, erano lì che cercavano cavilli sotto cavilli, ancora adesso si tirano fuori Calciopoli. Noi non siamo come loro, hanno problemi finanziari, hanno un presidente che giustamente... Cioè Zhang secondo me sta facendo bene, Zhang è un imprenditore, sta monetizzando quello che può con l'Inter e poi li molla. Cioè se loro sono in questa condizione ok, cioè chi se ne frega, indifferenza, perdonatemi appunto il francesismo, sono d'accordo con la Poelkan, però io vi dico occhio, perché Dzeko, Insigne e Lautaro non è un attacco così male, eh? Quindi questo per dirvi che cioè per riporvi il sondaggio che vi ho posto, che vi ho chiesto, secondo voi chi sono le prime tre contendenti per quanto concerne lo scudetto? 3-4-0-54-25-3-2-4, chi te mette di più in ottica scudetto, e poi se secondo voi è giusto dare 10 milioni annui a Paolo Dybala. Ora largo a voi amici miei, vi leggo perché siete già tantissimi. C'è Alessio da Carpi che fa una bellissima disamina. Buongiorno Luca, io penso che se oltre a Locatelli prendiamo un altro centrocampista e soprattutto un terzino sinistro, cosa che manca ma nessuno ne parla, lo scudetto sarà nostro, altrimenti occhio all'Atalanta. Bravo Alessio, il terzino sinistro è estremamente importante come tema, eh? È importantissimo perché secondo me Alexandro non deve essere concepito come il titolare. Alexandro è un giocatore che si è adagiato nella sua comfort zone da tre, se vogliamo considerare anche l'ultimo anno d'Allegri, che è stato l'ultimo che ha fatto in maniera discreta. Dopodiché, amici miei, qui bisogna lavorare su quella parte lì, perché secondo me Alexandro deve essere l'alternativa a qualcuno, e questa alternativa non può essere Luca Pellegrini dal mio punto di vista. Cioè Luca Pellegrini per me è un giocatore assolutamente non insufficiente, ci mancherebbe, però io non lo reputo affidabile come giocatore, è un giocatore che non è che mi convinca a pieno grado. Questo è quello che penso, amici miei. Cioè io credo che la Juventus debba pensare concretamente a un terzino sinistro. Scatenatevi amici miei, 3-4-0-54-25-3-2-4, perché voglio sapere la vostra su tutti questi temi che vi ho messo nel calderone. Secondo voi è giusto dare 10 milioni annui a Dybala, sì oppure no? E poi voglio anche sapere da voi, in ottica scudetto, quali sono le squadre principali che temete. Abbiamo anche tantissimi vocali, grazie all'ausilio di Ivna andiamo ad ascoltare uno. Prego.
Ciao Luca, Vito da Palermo.
Ciao Vito.
L'argomento è molto molto serio, quello che tu hai aperto, il discorso del rinnovi, sì. Questo e quella, purtroppo quello che ci guadagnano è tutto un business.
Ah certo, sono amico procuratori mio, vuoi che non lo sappia.
E che praticamente istigano i giocatori a cercare di rinnovare di queste per le famose guadagni che ci hanno, le consulenze. E c'è un discorso tutto, è molto complesso, è difficile che ci possiamo rientrare in questa cosa qua. Comunque ti posso dire un mio parere. Le bandiere non esistono più. Dybala non può chiedere oltre i 10 milioni perché sì, ha un tocco particolare, però attenzione, ci stiamo dimenticando di Platini, di Del Piero, dai, se ci fossero queste quanto vorrebbero all'anno?
Eh beh, questo è un tema molto interessante, quello delle bandiere che non esistono più. Quello delle bandiere che non esistono più è un tema molto toccante, fai bene ad affrontarlo. È vero, le bandiere non esistono più, però quello che vorrei dirvi, quello che vorrei dirvi nel merito, è che questa questione legata ai rinnovi ce la siamo inventata tutta quanta noi. Cioè, io penso che sia un retaggio del calcio occidentale. Non è possibile che un giocatore arrivi lì a due anni di scadenza rispetto alla conclusione del suo naturale rapporto lavorativo, e siamo già lì: ma che cifra rinnoverà, ma come rinnoverà, deve rinnovare. Cioè, è un problema, amici miei, è un problema. E non facciamo sempre lo scaricabarile, perché le società fanno scaricabarile sui procuratori, i procuratori sulle società, i calciatori invece li fanno sui loro procuratori. E non va bene, amici miei, non va bene così, non va bene, io non sono assolutamente d'accordo. Qui bisogna cambiare il sistema, perché poi non ci stupiamo se Messi va in una squadra come il Paris Saint-Germain a guadagnarsi 80 milioni in due anni. Perché una cosa, per quanto sia il giocatore più forte in assoluto, opinabile, secondo me no, però vabbè, è un giocatore indubbiamente di grandissimo livello e nessuno è come lui, e questo nessuno lo mette in dubbio. Però, amici miei, c'è un problema molto, ma molto significativo. E questo problema molto significativo è legato al fatto che queste cifre non corrispondono alla realtà odierna. Cioè, noi oggi viviamo un contesto storico, un momento storico in cui certe cifre sono inarrivabili, inaccessibili. E a me sorprende non tanto il Paris Saint-Germain che spende, ve l'ho già detto ieri. A me sorprende che l'UEFA non dica niente. Sorprende il silenzio dell'UEFA, un silenzio quasi omertoso per certi aspetti, vi arrivo a dire. Io sono estremamente preoccupato da tutto questo, perché se l'arbitro non fischia... Facciamo il paragone con il calcio, perché poi si tratta di calcio, però al di fuori del rettangolo di gioco. Se l'arbitro non fischia calcio di rigore, non fischia il fallo, la volta dopo quegli altri lo rifanno. E non va bene così, non si può continuare così. Questo è un sistema che sta andando al collasso. L'industria calcio sta piano piano naufragando. È una concorrenza sleale questa. E io nel mio piccolo, qui, alle 9:20 del mattino su Radio Bianconera, vi arrivo a dire che o le cose cambiano, o qui il calcio diventerà come l'NBA. Come l'NBA, che sarà un prodotto di nicchia soltanto per alcuni. E non per la questione Superlega, perché la Superlega non era così, perché poi l'UEFA ha sollevato un polverone solo sulla Superlega. Invece, su un'inchiestina sulla provenienza dei soldi del Paris Saint-Germain, non lo so, quello mai. Invece, polverone sulla Superlega. La Superlega non era il calcio d'élite. La Superlega era un tentativo di ridimensionare gradualmente lo strapotere dell'UEFA, di mettere anche per certi aspetti alle strette l'UEFA attraverso un prodotto concorrenziale, si chiama libera concorrenza. È un problema questo, scusate se vi annoio su questi temi, però il calcio è di tutti, e in primis è dei tifosi, ma è di tutti, anche di quelli che magari pensano il calcio non è bello, il calcio non ci piace. Il calcio è di tutti e bisogna trovare una soluzione. Ma continuate a scatenarvi, amici miei, perché adesso vi metto anche il caricone, perché vi ho chiesto: secondo voi il rinnovo per Dybala a 10 milioni è giusto oppure no? Mandatemi anche tantissimi vocali al 340 54 25 324 e vi chiedo: fatemi il vostro 11 titolare che contempli Juan Cuadrado. Secondo voi, perché anche questo è un tema di cui non sta parlando nessuno, Cuadrado con Allegri giocherà alto oppure terzino? Fatemi il vostro 11 che contempli Juan Cuadrado e al contempo anche questi quattro giocatori, Attenzione, perché secondo me uno di questi quattro farà panchina. Anzi, uno di questi tre, perché non credo che Ronaldo farà panchina, onestamente. Per quanto si dica si deve gestire in maniera differente, bla 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 bla, io non credo che Cristiano Ronaldo farà panchina. Quindi fatemi il vostro 11 che contempli i seguenti giocatori: Cuadrado, ditemi se alto o basso, e poi Chiesa, Ronaldo, Dybala e per l'appunto Alvaro Morata. Fatemelo il vostro 11 anche con Juan Cuadrado, che qua non ne sta parlando nessuno. Leggo questo messaggio da parte di Ciao dalla Svizzera. Amici miei, ditemi chi siete, bellissima la Svizzera. Ciao, tutto bene? Per me Dybala sia 10 milioni, attenzione al Milan. Ma una domanda: perché Mancini nelle partite importanti lasciava Locatelli fuori? Per me si fa troppo, bisognerebbe vedere da un'altra parte. Allora, tu stai rispondendo all'altro quesito che ho posto, amico mio della Svizzera. L'altro quesito che vi ho posto è: dal vostro punto di vista, E questo appunto un temino non da poco. Dal vostro punto di vista, per Locatelli si deve andare oltre i 35 milioni? Secondo voi Locatelli li vale concretamente tutti quei soldi? Io vi dico la mia, no. Ma ve lo dico fin dall'inizio, io avrei chiuso a 25 più bonus. Poi Carnevali, chapeau, io il pallone d'oro dei dirigenti in questa fase lo darei a Carnevali. Perché Carnevali sta facendo bene dal canto suo, sta facendo benissimo, sta facendo benissimo. Carnevali fa gli interessi della sua squadra, vuole monetizzare e sta mettendo la Juve nelle condizioni di spendere quanto vuole lui. Poi sta nella Juve dire: amico mio, dai un freno a tutto ciò, eh. Cioè non è che l'ha ordinato il dottore alla Juve di prendere Locatelli a quelle cifre, eh? Intendiamoci. Io credo di no. Poi se la domanda è: serve Locatelli alla Juve? Io vi rispondo di sì. Cioè secondo me un centrocampista ci serve, eh? Questo è fattuale. Io sono preoccupato, preoccupato non per i risultati delle amichevoli, perché non mi interessa niente, ma per come la Juve bypassa sistematicamente il centrocampo. Cioè la Juve ha paura di passare dal centrocampo, perché sa bene che è una fonte di gioco, sa bene che Ramsey non è un regista, sa bene che Ramsey non è un regista. E Ramsey gioca lì per il semplice fatto che non ha mercato, amici miei. Quando si sviliscono questi giocatori, voi considerate che non hanno mercato. Anche io guarderei oltre Ramsey, anche io guarderei oltre Rugani, anche io guarderei oltre De Sciglio. Ma non hanno mercato, amici miei. Non hanno mercato, non hanno mercato. Non c'è squadra che li vuole concretamente. Quindi, la domanda che vi pongo, perché poi è bello interloquire con voi, è bello avere questo filo diretto, la domanda che vi ribalto sul tema è: ma Ramsey, il regista, vi convince? Sì oppure no? Cioè, se Ramsey restasse alla Juve, cosa altamente probabile, perché o si arriva a fine agosto nelle dinamiche di uno scambio possibile con Romagnoli, io ad oggi non ho riscontri. Io sapevo che a marzo Paratici aveva sondato per un possibile scambio Bernardeschi-Romagnoli. Io sapevo questo. Poi non se n'è fatto nulla perché Paratici poi non è stato riconfermato. Se Ramsey restasse alla Juve, dovrebbe giocare a regista? In quale ruolo dovrebbe giocare, amici miei? Fatemelo sapere, 340 54 25 324. Anche Paolo Dybala, rinnovo di Paolo Dybala, amici miei. Sono giusti 10 milioni di Dybala, sì oppure no? E in quale ruolo, soprattutto, può essere incisivo nella Juve? Perché se io immagino il mio ipotetico 11... e lo faccio con il centrocampo a 3, perché io del centrocampo a 2 con i centrocampisti attuali in rosa non mi fido, e ve lo dico con grande schiettezza, perché a me piace essere schietto. Se io faccio il mio 11 titolare, lo metto innanzitutto col 4-3-3, e Dybala io lo metto punta, eh. Lo metto falso 9, perché io sono convinto, e secondo me anche Allegri ne è convinto al 1000 per 1000, che Dybala deve giocare il più possibile vicino alla porta. Poi magari a voi piace Dybala che torna indietro, però io vi dico che Dybala più torna indietro più è penalizzato. Più è penalizzato perché Dybala, per quanto sia un giocatore tecnicamente sopraffino, la palla la perde. La palla la perde. Cioè se torna indietro può capitare che perda palla e poi non ha la gamba per poter rincorrere l'avversario e recuperare il pallone. Perché non è una mezzala come lo schierava Allegri all'inizio. E secondo me Allegri ha capito dagli errori che ha fatto con Dybala. Io Dybala lo contemplerei il più possibile vicino alla porta, amici miei. Il più possibile, il più possibile. Da lì non si deve spostare, deve starmi vicino alla porta. E se non mi sta vicino alla porta è un problema, eh. Intendiamoci, deve stare il più possibile vicino alla porta. Continuate a scatenarvi, amici miei. Giusti 10 milioni di Dybala, sì oppure no? Quindi questo è il tema. E poi Cuadrado, secondo voi che cosa farà? Il terzino o l'ala? E soprattutto Ramsey, vi metto tanti temi nel calderone. Ramsey, se resta la Juve, che ruolo deve fare Aaron Ramsey? Ditemelo, 340 54 25 324. Anche sulle favorite, secondo voi? Secondo voi per lo scudetto ad oggi chi è la favorita? Chi temete per poter lottare per lo scudetto? La mia squadra, quella che temo di più è l'Atalanta. Io vi dico la verità, perché poi qui la stiamo tutti a sottovalutare. Ma questi inanellano... Allora, avete osservato il ciclo dell'Atalanta quest'anno? Cioè, le partite che ha fatto l'Atalanta? L'Atalanta è migliorata sotto l'aspetto della continuità. L'Atalanta è in grado di vincere più partite consecutive. Neanche senza che senza che te ne rendi conto. E se l'Atalanta inanella un filotto importante, sono problemi. Sono problemi perché sono forti, hanno un sistema di gioco codificato e noi li abbiamo rinforzati perché gli abbiamo dato un difensore che avrebbe dovuto giocare titolare. Io non ce l'ho con Giorgio Chiellini, perché è straordinario e mi sono commosso nel vedere alzare la Coppa dell'Europeo proprio da lui a Wembley. Però prima dell'Europeo, ve lo dico perché lo so, erano, non dalla Juventus, però era filtrato un clima per il quale Demiral avrebbe dovuto fare il titolare con De Ligt. E Demiral si aspettava questo. E tutto ciò è stato disatteso. Quindi questo ve lo devo dire con grande onestà, amici miei. Allora, vi leggo Ippo da Castelmassa. Ma perché la rosa con Pirlo era per la stampa competitiva e la stessa con Allegri, oltretutto non è la favorita? Perché abbiamo visto l'anno di Pirlo. Abbiamo visto semplicemente che quel centrocampo che veniva, non veniva poi tanto considerato, quel centrocampo lì non era all'altezza delle aspettative, perché ci aspettavamo tutti un Arthur stratosferico, perché ci aspettavamo tutti un McKennie stratosferico. Vi ricordate? McKennie che può giocare mezzala, regista, terzino esterno, alla fine fa discretamente bene la mezzala, McKennie, e questo lo dobbiamo dire. E tra l'altro, ecco, anche qui, secondo voi qual è il ruolo migliore per Weston McKennie? Questo è un bel tema, questo è un bel tema. Secondo me è solo mezzala. Io esterno non lo schiererei mai più. Esterno, largo, cioè, secondo me va in estrema difficoltà. No, io credo che qualche rinforzo ci va. Qualche rinforzo ci va, soprattutto a centrocampo, e serve un terzino sinistro. Almeno a mio modo di vedere il calcio, eh. Poi non sono Dio, non sono il mago Telman, però secondo me la rosa che abbiamo è molto competitiva. Possiamo lottare per lo scudetto, ma non so se lo vinciamo. Vi dico la verità. Per me, io mi accontenterei quest'anno, ma ve lo dico da tanto, da 3-4 mesi. Se vinciamo tutto, tanto di guadagnato. Ma io quest'anno mi accontenterei anche di vincere un titolo. Meglio tenere in rosa Ranocchia, Fagioli, Dragusin. Cercare di crescere gradualmente e creare i presupposti per diventare una squadra con un'identità, una squadra con una codificazione ben precisa nel tempo, rispetto che aver questa agonia di vincere. Io un anno, questo anno, lo farei di costruzione, costruirei. Non sto dicendo che non dobbiamo lottare per vincere, ci dobbiamo lottare, però cerchiamo anche di valorizzare qualche giovane. Cioè, non diamoli in prestito a gogò. Non diamoli in prestito a gogò, amici miei. Io Ranocchia, ho letto Ranocchia in prestito al Perugia, dove peraltro è già stato. Fagioli in prestito in B. Tutta sta fretta di piazzare sti giovani in prestito. Ma teniamoli in rosa. Gradualmente creiamo i presupposti per diventare un punto di riferimento in Europa. Io la penso così. Per me la mission d'Allegri deve essere quella. C'è un contratto di 4 anni. Pensiamo a costruire, pensiamo a svecchiarla questa rosa, perché questa è una rosa che va svecchiata gradualmente. Quindi secondo me dobbiamo pensare a questo. Amici miei, continuate a scatenarvi. Voglio il vostro 11 titolare e restringo un po' il rango dei sondaggi, se no vi mando in confusione. Voglio il vostro 11 titolare che contempli Juan Cuadrado, quindi alto o basso, e poi 4 giocatori che sono Ronaldo, Dybala, Morata e Chiesa. Dovete dirmelo. Ora sono le 9:30 e ci ascoltiamo le ultimissime dal mondo dello sport.
Good morning, signora.
Allora, amici miei, voglio leggere questo bellissimo messaggio da parte di Ippo, perché secondo me Ippo c'entra un tema di vitale importanza. Grazie Ippo che mi dai questo assist. 340-54-25-324, voglio il vostro 11 titolare che contempli Juan Cuadrado, alto o basso. Quindi ditemi la vostra, se secondo voi deve giocare alto o basso. Secondo me alto. Terzino, per carità, è stato stratosferico e tutto, ma io di Juan Cuadrado sfrutterei la propensione nell'uno contro uno. A me della fase difensiva di Cuadrado non interessa proprio nulla, non mi serve in fase difensiva Cuadrado. Ebbene, quindi questo è il tema Cuadrado, ma anche Dybala, Ronaldo, Morata e Chiesa. Il vostro 11 deve contemplare questi 5 giocatori, anche vocali, mi raccomando. Però Ippo dice: non è rischioso aver fatto un contratto di 3 anni ad Allegri a 9 milioni? Se dovesse fallire resteremo legati a pagare un altro allenatore. Amico mio, allora io voglio dirvi questo. Secondo me la dirigenza della Juve deve mettersi nelle condizioni di cercare di favorire il più possibile il loro allenatore, cioè l'allenatore, perché con Sarri e Pirlo abbiamo fatto degli errori proprio macroscopici. Cioè, noi non abbiamo fatto mercato in maniera funzionale i due allenatori. Non lo abbiamo fatto, vi ricordavate? Sarri che chiedeva a Jorginho, che tra parentesi ieri che rigore che ha segnato, mamma mia. Comunque Sarri chiedeva a Jorginho, tutti i tifosi della Juve, tutti, me compreso: ah, ma è un bidone Jorginho, non può giocare nella Juve, me lo ricordo. E non è stato assecondato Sarri che voleva Jorginho, e si è trovato Pjanic che rispetto a Jorginho è un altro sport. Pirlo invece voleva Dzeko e non gli è stato preso. Quindi mettiamo Allegri nelle condizioni di poter lavorare bene. E io non so se Allegri sin qui è contento, eh. Poi magari sì. Io non so se Allegri fosse così d'accordo per la cessione di Demiral. Io credo di no. Credo di no, perché Allegri con i giovani vuole lavorare. E Demiral era un diamante grezzo sul quale potevi lavorare. Io non so, onestamente, amici miei. Se Allegri sin qui è contento del mercato che sta facendo la Juve, eh. Non lo possiamo sapere. può darsi di sì, come può darsi di no. Però mettiamo Allegri nelle condizioni di poter lavorare. Basta cambiare allenatore. Basta, basta, basta. Non voglio più vedere la Juventus cambiare allenatore. Cioè, due allenatori in due anni? Io da che tifi Juve non mi sono mai ricordato che ci siano stati sti cambi. A parte negli anni bui dei settimi posti. Basta, basta, siamo la Juve. Con tutto il rispetto per le squadre altre, no? Le altre squadre che vorrei nominare ma non nomino per rispetto, per l'appunto, perché poi qualcuno si offende. Siamo la Juve. Siamo la Juve e non è che dobbiamo cambiare allenatore ogni 3x2, eh? Quindi diciamo le cose come stanno. Amici miei, continuate, siete tantissimi che state scrivendo 340 54 25 324 il vostro 11 titolare che contempli Cuadrado, alto, basso, ok? E poi Dybala, Ronaldo, Chiesa e Morata. Quindi voglio sapere questo da parte vostra e se secondo voi il rinnovo a 10 milioni di euro per Dybala fino al 2025 è giusto, se voi gli dareste 10 milioni a Dybala oppure no. Caro Iva, abbiamo un bel vocale, ascoltiamo.
Buongiorno ragazzi, Franco della Calabria.
Ciao Franco, grande.
Allora, per rispondere al tuo quesito, ai tuoi quesiti, direi che Locatelli non vale 35 milioni.
Interessante questo.
Prenderei piuttosto questo giovane ragazzo del Monaco.
Sì,
Chouanami,
sì,
mi sembra che si chiami.
Sì,
è veramente la copia di Pogba, è fortissimo, ha 19 anni ed è veramente un potenziale.
È un 2000, sì.
Per più quanto riguarda Dybala non lo rinnoverei, perché secondo me insomma non è un giocatore che fa la differenza, sia sotto l'aspetto mentale che anche fisico. Oggi se non hai atletismo non fai nulla. E dunque lo venderei e inizierei a mettere un po' di soldi da parte in vista del prossimo anno, quando potrà liberarsi con la clausola da 75 milioni Holland.
E questo è il tuo punto di vista, amico mio, questo è il tuo punto di vista. Io credo che Dybala vada rinnovato, ma non con questo tormentone, cioè con tutto questo marasma intorno. Rinnovo, deve rinnovare, e cifre contro cifre. Quando si tratterà di rinnovare, quando in procinto di scadenza ci si incontra e si trova un accordo. Questa smania del rinnovo, perché ormai rinnovare un giocatore significa acquistarlo di nuovo, di fatto. Questa smania è tutta quanta un retaggio di questo calcio moderno, colpa dell'UEFA, secondo me tutto italiano. Perché all'estero ci sono giocatori che giocano tutto l'anno in cui sono in scadenza e poi cambiano squadra. L'esempio che volevo farvi vi farà arrabbiare, però Ramsey ha giocato tutto quanto l'ultimo anno con l'Arsenal, si è infortunato, perché quello appunto non gli manca mai, è nell'omaggio, pacchetto omaggio, si è infortunato e poi è arrivato, aperta parentesi, ai noi, alla Juve. Amici miei, quanti siete, leggo la formazione di Danilo dalla Svizzera, che secondo me è il nostro Danilo, e siccome è umile non si include nella formazione. Allora, Szczęsny, Bonucci, De Ligt, lo include, Danilo, Cuadrado, Ramsey, Renato Sanchez, Kulusevski, Chiesa, Dybala e Ronaldo. Danilo dalla Svizzera vince un bel premio, perché mette nel suo 11 titolare Aaron Ramsey. Io credo che tu sia l'unico tifoso della Juventus che metta Ramsey titolare nel suo 11 di gradimento. Questo è straordinario. Non voglio svilire Ramsey, però per me è una grandissima delusione. Per questo chiedo a voi, siccome non ha mercato, dove dovrebbe giocare nella Juventus se rimane? E una collocazione bisogna trovargliela, bisogna anche considerarlo un'alternativa, però non ditemi in tribuna, negli spogliatoi, al J Medical, perché guadagna 7 milioni e mezzo all'anno. Affrontiamo la questione seriamente, amici miei. 7 milioni di euro e mezzo all'anno. Ripeto, 7 milioni di euro e mezzo all'anno. Un giocatore così deve giocare se non ha mercato. Metterlo fuori rosa è svilente nei nostri confronti, perché pagheremmo lo stipendio e beneficenza. Quindi vi voglio chiedere in quale ruolo dovrebbe giocare Aaron Ramsey. Allora, leggo Leonardo da Roma, che scrive un tema. Mandate vocali, amici miei, vocali, che voglio sentire la vostra voce. Purtroppo passano gli anni e non si riesce a risolvere il problema del centrocampo. Manca un collante tra difesa e attacco e un centrocampista da 10 gol a stagioni. Manca il terzino sinistro di spinta e la punta centrale di peso. Non serve comprare fenomeni da ingaggi esagerati, ma prendere profili adatti a ringiovanire la rosa. Tra un paio d'anni, se non provvediamo a una programmazione, ci troveremo a dover comprare il portiere, almeno due centrali difensivi, i terzini e gli attaccanti attaccanti in una sola stagione. Quindi questo è Leonardo da Roma. Comprendo quello che è il tuo sdegno, quella che è la tua perplessità. Giuseppe da Gaggi: Dybala al centro del progetto, quale quello di rimetterlo sul mercato per tornare a essere l'assegno circolare. Non credo a questa farsa. Agnelli, Nedved, Allegri, compri. Amici miei, capisco appunto quello che è il vostro sdegno. Grazie, complimenti e forza Juve sempre. Grazie a te per i complimenti. Amici miei, siete anche tantissimi con vocali. Secondo voi è giusto che la Juve debba rinnovare Paolo Dybala fino al 2025 a 10 milioni di euro? E poi ditemi qual è il ruolo ideale di Ramsey, se resterà la Juve, se non avrà mercato, dove lo collochereste? Prego Yves, sentiamo un bel vocale.
Ciao Luca, sono Nino da Lavagna.
Ciao Nino!
Ti volevo chiedere, come stai, visto che Cutrone sta andando all'Empoli?
Sì.
Volevo sapere più che altro.
Sì. Me ne sono dimenticato.
Visto
sì.
che lo pubblicizzavi così tanto.
Prima che prendessimo Caio Jorge.
Scherzi. Mm-hmm. Sto scherzando. Ma secondo me la squadra, non c'è una squadra titolare in questa Juve, perché saranno parecchi giocatori allo stesso livello. Quindi direi che possono giocare tanti in tanti ruoli. Cosa ne pensi?
Sì, lo credo anch'io, però l'undici titolare va trovato, perché bisogna trovare una quadra. Quest'anno deve essere un anno in cui creiamo i presupposti per poter creare valore. Lo ha detto bene Massimiliano Allegri. Creiamo valore tenendo però qualche giovane. Cioè, tu non puoi creare valore e mi dici creare valore e poi praticamente vuoi creare valore, ripeto mille volte questo verbo, con giocatori, con tutto il rispetto, un po' stagionati. Creiamo valore con i giovani che abbiamo. Cioè, il percorso logico di una qualsiasi squadra di calcio che un giovane faccia primavera, under 23, prima squadra, quando si tratta della Juventus, ma di qualsiasi top club estero. Ebbene, io mi chiedo come mai adesso ci sia tutta questa fretta di dare in prestito Filippo Ranocchia, come mai ci sia tutta questa fretta di dare in prestito Fagioli. E non ditemi, ma non fare il populista perché non possono giocare titolari nella Juve. Ma non dico questo. Centellinare le presenze gradualmente, entrare, giocare alcune partite. Cioè, Allegri ha davanti a sé 4 anni. In 4 anni si possono fare tante cose, amici miei. 4 anni sono un ciclo intero. E per me deve fare quello che voleva già fare 2 anni fa. Allegri che cosa aveva proposto alla Juve? E fu esonerato per questo. E su questo aveva ragione. Io che ero e ho delle perplessità, poi aspetto le partite, su Massimiliano Allegri, aveva ragione su una cosa Allegri. Questa rosa andava ringiovanita, andava cambiata, bisognava andare incontro a una transizione. E aveva ragionissima sotto questo aspetto. Quindi io spero che quest'anno non ci sia questa smania, tutta questa fretta, bisogna vincere, dobbiamo vincere tutto quanto. Calma, cerchiamo di creare i presupposti per ringiovanire, inserendo qualche elemento dell'Under 23. Secondo me Ranocchia potrebbe essere un elemento interessante. Allora, leggo questo messaggio, quanti siete amici miei, di Aldo da Perugia, colui che nel 2000, secondo me, era egregiamente allo stadio a rappresentare i nostri colori, e io Aldo ti abbraccio solo per questo. Buongiorno Luca, sono d'accordo con te, abbiamo cambiato 3 allenatori in 3 anni con la presunzione che la rosa fosse perfetta e la colpa era degli allenatori, non colmando le lacune di rosa evidenti. Spero che Allegri si faccia sentire per farsi dare giocatori congeniali. Sì, ma infatti sarebbe un bel tema questo, cioè poter parlare con Allegri e chiedergli: mister, sei soddisfatto del mercato sin qui? Perché io non so quanto Allegri fosse soddisfatto di certe operazioni, tra cui quella di Mery Demiral. Lorenzo da Macerata: Ramsey, perché io vi ho chiesto qual è la posizione congeniale, Ramsey la sua posizione, vabbè, poi lo leggo dopo questo messaggio, va, perché fai anche molta ironia, amico mio. Bando alle ciance, abbiamo l'ospite in collegamento, lo ringrazio per la sua disponibilità. Fabio Ravezzani, direttore, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Direttore, io voglio partire in maniera trasversale da quello che è accaduto nelle ultime ore con l'ufficialità di Messi al PSG. Dal suo punto di vista siamo giunti a un punto di rottura?
Ma il Milan di Berlusconi aveva preso Papin per fargli fare la panchina, sostanzialmente. Noi ci scandalizziamo solo se queste cose le fanno gli altri. Certamente siamo di fronte al più clamoroso esempio di opulenza calcistica, ma io dirò una cosa che vi dispiacerà.
Prego.
Non sempre nel calcio le somme portano poi a dei risultati vincenti, le somme di campione. E io ricordo che quando la Juve prese Cristiano Ronaldo dissi: calma a dire che adesso Juve vincerà tutto, perché non è mica detto che tu prendi un fenomeno in una squadra forte e vinci automaticamente. Voglio dire che tutti questi supercampioni, poi metterli insieme, trovare chi si sacrifica per loro, vedere campioni abituati a essere molto egoisti, a ricevere palla e a non darla e a fare quello che vogliono, metterli tutti insieme spesso e volentieri non porta ai risultati che uno si aspetta. Quindi io super Paris Saint Germain sì, però poi vediamo come stanno insieme tutti questi qua, perché arriva la squadra più umile ma più coesa, arriva il Villarreal della situazione che vale un quinto del Chelsea e se la gioca fino ai rigori, ecco. Quindi aspetterei a dire che non c'è più partita, ecco.
Direttore, alla luce di tutte quante le operazioni che hanno avuto luogo, al di là, anzi, includiamo anche il cambio degli allenatori, perché c'è stato un ricambio di allenatori davvero importante, alla luce anche delle operazioni di mercato a cui abbiamo assistito sin qui, qual è la sua griglia di partenza per lo scudetto?
Ma guarda, fino alla cessione di Lukaku ti avrei detto prima Inter, anche senza Conte, anche senza Hakimi. Anche senza Eriksen, che secondo me era un po' un equivoco, nel senso che Eriksen è stato un comprimario nell'Inter e probabilmente Çalhanoğlu poteva dare lo stesso tipo di rendimento, a mio avviso. Senza Lukaku ti dico Inter e Juve alla pari, e un po' più indietro io ci metterei le altre. È difficile adesso valutare la Roma di Mourinho con tutto quello che sta succedendo. Il Napoli se vende Insigne, se vende Koulibaly. Il Milan ha perso due giocatori molto importanti e non li ha sostituiti con dei veri titolari, tant'è vero che al 10 in questo momento c'è Brahim Diaz, o prendono questo Adli che nessuno conosce bene. Il portiere mi sembra bravo, però non è all'altezza di Donnarumma, ovviamente. Quindi Inter e Juve adesso, e poi dietro un mazzo di altre, tutto da scoprire.
Sì, questo appunto è molto interessante, staremo a vedere che cosa accadrà. A parte l'Atalanta, che anche a livello di continuità questa stagione ha dimostrato di essere un vero e proprio turbo trita tutto. E senta, tiene banco in casa Juventus in questi giorni la questione legata al rinnovo contrattuale di Dybala. Dal suo punto di vista, perché sono necessari così tanti incontri? Perché poi quello che trapela è che ci sia un sostanziale accordo tra le parti. Perché secondo lei sta andando avanti così tanto?
Ma io credo che sia stata molto felice la definizione di Andrea Agnelli, no? Quando dice noi a Dybala offriamo un contratto da top 20, se non sbaglio, lo vuole da top 10. Lui non è un top 10 in questo momento. Sai, il discorso di Dybala, io che sono abituato ad ascoltare molto, no? Gli umori dei tifosi, dico quelli sani, buoni, non quelli fanatici. Nella Juve, io nel corso di questi anni ho sentito i tifosi della Juve passare da entusiasmi per Dybala a rabbie profondissime, no? Cioè tu, Dybala, la caratteristica di Dybala in questa Juve, in questi anni, in qualche modo è stata l'incostanza. Non sei mai riuscito ad avere Dybala trascinatore della Juve. Lo hai avuto per qualche partita, poi scompariva, poi finiva in panchina, poi tornava a fare delle cose fantastiche, poi si fermava di nuovo. Ora, io credo che proporgli un contratto in questa temperie, oltretutto, da 8 milioni all'anno sia una cosa logica. E poi, sai, se lui vuole fare come ha fatto molti giocatori, la scuola Raiola, e dire vabbè, allora io aspetto, vado a parametro zero, io mi prenderei anche questo rischio. Intanto magari vedrei come inizia la stagione di Dybala. Non vedo tutta questa fretta, ormai il calcio anche per i rinnovi dei contratti è diventato molto diverso.
Esatto, c'è questa smania per quanto riguarda il rinnovo, in cui un po' tutte le parti vogliono essere accontentate. Senta, le chiedo ancora se dal suo punto di vista è bastevole Locatelli per far fare il salto di qualità al centrocampo della Juventus, oppure se è necessario un ulteriore centrocampista.
Ma Locatelli è un mistero per certi versi, cioè chi di noi oggi può dire qual è il vero valore di Locatelli? Perché Locatelli è sicuramente un buon centrocampista, su questo non ci sono dubbi. Io credo che la Juve abbia bisogno di un leader, non so se Locatelli lo sia e lo sarà, perché viene da una buona stagione, è un giocatore che nel Parma ha fatto bene, ma sai, nel Parma l'abbiamo fatto, nel Sassuolo l'abbiamo visto far bene anche altri giocatori che poi ai massimi livelli non si sono rivelati a all'altezza. Io onestamente non sono in grado, non ti sto dicendo no, sto dicendo che non sono in grado di mettere la mano sul fuoco per Locatelli. Locatelli da solo cambia la Juve? Beh, la migliora, questo è già qualcosa. E poi sai, è sempre il solito problema, cosa tu puoi permetterti di fare.
Certo.
Che la Juve abbia un'emergenza a centrocampo è evidente. L'attacco, tutto sommato, sai, tu hai Morata, Dybala, Chiesa e Cristiano Ronaldo. Mm-hmm. Sai che lì peschi bene.
Certo.
A centrocampo, anche il centrocampo che io ho visto nell'ultima partita, quella con il Barcellona, sì, però dici sempre chi è il leader lì in mezzo? Chi è che è il catalizzatore, la colonna? Io fatico sempre a identificarla. Mm-hmm. Non so se Locatelli può diventare quella roba lì. So che certamente la Juve di adesso più Locatelli vale l'Inter, e con Allegri forse anche qualcosa in più dell'Inter. Mm. Ma non è quello che ti fa fare il grande salto di qualità, quindi ne servirebbero due, ma i soldi non ci sono e quindi bisogna accontentarsi.
Molto interessante questa chiave di lettura. Abbiamo un vocale per l'ospite, Yves, andiamo ad ascoltare, prego.
Ciao, buongiorno, sono Paolo, sono di Roma, in realtà sono lucano, vivo a Roma e sono in vacanza in Alto Adige.
Bene,
a Vipiteno.
Buone vacanze.
Ciao a tutti, volevo fare una semplice domanda, ma siamo sicuri che Szczęsny è così tanto più forte di Perin?
Ecco, questo è un tema molto interessante, direttore, appunto, poi la congedo. Che cosa ne pensa a riguardo? Perché effettivamente non c'è la percezione che Szczęsny sia un dominatore totale, no? Per quanto riguarda la titolarità.
Sì, io credo però che Szczęsny abbia dimostrato in tante stagioni, a differenza di Perin, che ha avuto rendimenti con alti e bassi, di essere affidabile. Ecco, la differenza tra Szczęsny e Perin poi è questa: è vero che Perin ogni tanto ti fa anche la super parata, però Szczęsny ha una continuità di rendimento, una regolarità. Non stiamo parlando del miglior portiere della storia della Juve, no? Però hai avuto Buffon e Zoff, ne cito due a caso, potrei dire anche Peruzzi, e tutti gli altri ti sembrano evidentemente dei comprimari. Però secondo me Szczęsny dà più garanzie di continuità di rendimento, e siccome il ruolo del portiere è molto delicato, una volta che tu hai battezzato il numero uno ti devi dimenticare della riserva, a meno che il numero uno abbia dei problemi fisici. Mm-hmm. Quindi malgrado tutto, infatti io ti dirò, molto perplesso quando si parlava di Donnarumma alla Juve. Mm. Nel senso che secondo me non è importa che la Juve è il problema c'è un altro reparto che è il centrocampo, ed è lì che deve investire i soldi.
Sì, decisamente. Grazie al direttore Fabio Ravezzani.
A voi buona giornata.
E ringraziamo Fabio Ravezzani, è sempre un piacere poter interloquire con lui. Ci sono tantissime note audio, intanto continuate a delinearmi il vostro 11, che deve comprendere Cuadrado, alto o basso, perché questo è un tema molto sottaciuto, quindi dovete contemplarmi un 11, o meglio, stilarmi un 11 che contempli Cuadrado, Morata, Dybala e Cristiano Ronaldo. Vedete come mi piace complicarvi la vita. Sentiamo un bel vocale, Yves.
Buongiorno Luca, Giuseppe da Caggi.
Ciao Giuseppe.
Rinnovo Dybala, Nedved da Sky.
Sì.
Dichiara si riparte da dove eravamo rimasti.
Mm.
Bene, così non è. Le cifre si sono abbassate.
Mm.
Secondo me è tutta una farsa. La centralità di Dybala qual è? Quella di rimetterlo di nuovo sul mercato e tornare all'assegno circolare di sempre? Dybala si farà fregare? Io dico di no. Ciao.
Secondo voi è giusto questo rinnovo fino al 2025, ipotetico, perché poi bisogna vedere perché poi carta canta, amici miei, qua noi parliamo nomi, cognomi, classi, date, cifre, però carta canta, bisogna vedere poi a che cifre verrebbe eventualmente rinnovato Paolo Dybala, e sottolineo eventualmente, perché finché non ci sono firme è tutto eventuale. Quindi vi chiedo, secondo voi è giusto 8 milioni di euro più bonus fino al 2025 per Dybala? Secondo voi è una proposta conveniente? Ditemelo, amici miei, al 340 54 25 34. Altro vocale, Iv.
Ciao, sono Marcello da Lodi. Allora,
ciao Marcello.
Ramsey va regalato perché l'abbiamo preso a zero. Mm. I soldi che
però prende 7,5,
Ramsey,
bisogna dargli la buonuscita.
Pjanic, lo mettiamo in mezzo dietro Fagioli e Locatelli mezzala insieme a Rabiot. Ciao.
Questo è il tuo punto di vista, caro Marcello. Continuate a scatenarvi con vocali sulla questione di Dybala e poi anche il ruolo più conveniente per Aaron Ramsey. Perché se Ramsey dovesse rimanere alla Juve, mi dovete dire se secondo voi in regia funziona oppure se deve essere collocato in un altro ruolo. Sentiamo un altro bel vocale, Ive.
Ciao Luca, sono Nino da Lavagna.
Ciao Nino.
Ti volevo chiedere,
vai,
come stai, visto che Cutrone
Questo l'abbiamo già sentito, però comunque su Cutrone. Io ve l'ho detto, prima che arrivasse Caio Giorgi, io vi ho detto, la Juve ha bisogno di un altro attaccante, low cost, low cost. Sono contento che abbiamo preso Caio Giorgi, onestamente non lo conoscevo, prima che la Juve lo prendesse, e in quel periodo lì, tra fine giugno e inizio luglio, vi dicevo, a me come alternativa, come vice Morata, mi va bene anche un Patrick Cutrone. Mi ricordo quello che vi dicevo e non mi rimangio quello che vi dicevo. Sentiamo un altro bel vocale, Yves.
Buongiorno, sono Matteo, una domanda.
Ciao,
per
Matteo.
Il direttore.
Vai.
Non sarebbe opportuno fare una politica di piccoli step, data l'assenza di risorse economiche? Nel senso che a centrocampo c'è da migliorarsi. Ok, allora per adesso prendiamo Locatelli.
Sì.
L'anno prossimo si integrerà quel centrocampo con un altro centrocampista di qualità, se ce ne fossero in giro, oppure se ci fosse la crescita di Fagioli, che a questo punto è meglio darlo in prestito. Vorrei sapere cosa ne pensa il direttore.
Allora, è arrivato tardi questo messaggio rispetto appunto a quando c'era il direttore, però ti posso rispondere io, che è quello che vi ho detto io sostanzialmente. Secondo me 4 anni sono tanti, in 4 anni si possono costruire tante cose, credo sia la mission d'Allegri. Più che altro per me quello che deve passare, cioè il tema proprio sul quale dobbiamo focalizzarci, è che in questi 4 anni bisogna costruire, non è che bisogna avere la smania di vincere tutto e subito, il copia e incolla dei 5 anni precedenti di Allegri, perché il suo ciclo precedente era dettato da altre dinamiche. C'era un'altra rosa, c'erano centrocampisti con maggior spessore. Questa invece è una rosa che non è a fine ciclo, perché comunque, cioè, si è vinto negli ultimi 2 anni, ma che va svecchiata gradualmente attraverso un percorso lungo e articolato. E non è che lo fai dall'oggi al domani, ci va tanta pazienza e soprattutto ci va anche tanta consapevolezza legata al fatto che la Juve ha ottimo materiale, ha ottimi diamanti grezzi da poter valorizzare. Allora leggo questo messaggio di Lorenzo. Carissimo Lorenzo, non ti ho censurato, anche se non mi dovete dire Ramsey, posizione, J-Med, non mi fa ridere. Ok, ridiamo, però tanto è un giocatore della Juve, in campo ci deve scendere. Quindi, allora, Ramsey, cos'è che dici? La sua posizione alla tribuna insieme a De Sciglio e Rugani. Calcio mercato senza soldi, è vero, ma ho l'età per cui ricordo il grande Luciano Moggi che faceva mercato senza soldi. Quindi non è quello il problema, ma chi è che fa il direttore sportivo? Chi lo fa deve saperlo fare. Amico mio, questa è una fase in cui secondo me fare il direttore sportivo è complicato per chiunque. Allora, leggo ancora al volo, sono tantissimi messaggi, leggo ancora al volo questo. C'è Mattia, rivolta sul Mincio, in provincia di Mantova. Ciao Luca, anche se Ramsey è una delusione, sono d'accordo con te, una possibilità da titolare gliela darei, lo collocherei nel ruolo di difensore. Per quanto riguarda Dybala, il rinnovo dipende da come Allegri lo fa giocare o da come gioca lui. Mi aspetto molto da Paolo Dybala. Questo è Mattia. Amici miei, è suonato il gol.
Ciao Luca. Vocale mandato.
Allora, volevo farti una domanda perché da un po' che ci penso.
Vai.
Allora, Locatelli.
Sì.
Ok, compri Locatelli. Ma se noi non compriamo Locatelli,
sì,
mettiamo che arriva Pjanic.
Sì.
Non compriamo Locatelli. Siamo da scudetto? Secondo me siamo da scudetto anche senza Pjanic. Certo, c'è il massimo, però secondo me siamo da scudetto.
Questa è la tua opinione, amici miei, il tempo a mia disposizione è terminato, ci vediamo dalle 13 alle 15, la linea passa al mio amico Simone Di Noi per Social Club, ciao!
Good morning, signora!
La rassegna stampa del Bianco e Nero di Giornata.